Modem.
Pas tous sont à l'instant à bord. Mais l'Union européenne, même ce soir, est capable, à majorité qualifiée, de prendre une décision.
Avanti adagio. Questo sembra essere il messaggio uscito dalla riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE e dello spazio Schengen conclusosi ieri sera a Bruxelles. 24.000 profughi dall'Italia e 16.000 dalla Grecia verranno ricollocati in altri paesi europei, come ha spiegato Jean Asselborn, il ministro degli esteri e dell'immigrazione del Lussemburgo, che ha presieduto l'incontro e che abbiamo appena sentito. L'annuncio è stato fatto allo stesso momento in cui l'Olanda, dopo Germania, Austria e Slovacchia, ha deciso di reintrodurre i controlli alle sue frontiere per far fronte all'ondata di migranti e di profughi. La Francia si è detta pronta a istituirli se necessario, mentre l'Austria ha inviato anche l'esercito al confine con l'Ungheria. Dal canto suo, la stessa Ungheria ha chiuso l'ultimo passaggio ancora aperto nella recinzione di 175 chilometri eretta lungo la frontiera con la Serbia, mentre dalla mezzanotte è entrata in vigore la nuova legge che punisce con l'arresto chiunque entri illegalmente nel paese. I paesi membri dell'UE sono rimasti inoltre divisi sulla seconda tranche da 120.000 ricollocamenti che la Germania avrebbe voluto istituire secondo delle quote vincolanti. L'argomento verrà ripreso l'8 ottobre, ha precisato il ministro tedesco degli interni Thomas de Maizière, alludendo al prossimo Consiglio dei ministri degli affari interni e di giustizia che si terrà in Lussemburgo. La consigliera federale Simonetta Sommaruga, presente al vertice, non ha nascosto la sua delusione per il mancato accordo su una ripartizione solidale dell'accoglienza dei profughi.
Ich bin vom Verlauf dieser Diskussion enttäuscht. Es geht viel zu langsam. Ich fordere seit Jahren einen Verteilschlüssel, weil nur so kann man eine solidarische europäische Asylpolitik überhaupt ermöglichen.
Su due cose i 28 si sono trovati d'accordo. Entro i primi di ottobre prenderà avvio la fase 2 della missione navale che prevede l'uso della forza contro gli scafisti del Mediterraneo e allo stesso tempo è stato dato il via libera alla realizzazione dei cosiddetti hotspot, dei centri di smistamento che dovranno separare i profughi dai migranti economici. Questi ultimi dovrebbero essere trattenuti in Italia e Grecia in centri attrezzati in attesa del rimpatrio. L'Unione Europea riuscirà davvero a creare strutture dignitose e capaci di dissuadere la massa di disperati che vogliono raggiungere l'Europa del Nord? Chi si occuperà poi dei rimpatri? In che modo? E con quali risorse?
Paolo Dell'Oca per la scheda introduttiva. Ben ritrovati da Nicola Lund. Dunque, nella giornata di raccolta di fondi organizzata dalla Catena della Solidarietà, cerchiamo di capire come si sta muovendo l'Europa nella gestione del fenomeno migratorio, dalle dimensioni mai viste dalla Seconda Guerra Mondiale. Lo abbiamo detto e ridetto più volte. Con noi Thomas Miglierina, il nostro corrispondente da Bruxelles, che da mesi sta seguendo le peripezie della politica europea nel settore. Buongiorno, Thomas.
Buongiorno a voi.
Saluto anche Lucia Mottini, la nostra inviata a Monaco di Baviera. Buongiorno.
Buongiorno.
Stefano Bottoni, ricercatore presso l'Istituto di Storia dell'Accademia Ungherese delle Scienze a Budapest. Buongiorno.
Buongiorno.
E saluto anche Francesco Maiani, professore di diritto europeo all'IDEAP di Losanna, l'Istituto degli Alti Studi in Amministrazione Pubblica. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Thomas Miglierina, tu hai seguito molto da vicino anche gli ultimi confronti, quelli dell'incontro di ieri. Dobbiamo guardarla più come bicchiere mezzo vuoto o bicchiere mezzo pieno? Insomma, un rinvio che sa più di quasi di fallimento e di sottolineatura di fratture interne, oppure comunque un inizio, un primo passo importante verso un accordo sulle quote di rifugiati?
Beh, non era previsto, cominciamo dai fatti, non era previsto un accordo formale sulla ripartizione di altri 120.000 profughi, ma era previsto che si arrivasse almeno ad un accordo di principio in attesa che le procedure facciano il loro corso e che si potesse arrivare a questo accordo formale ad ottobre. Non c'è stato nemmeno quello. E un particolare interessante, l'Ungheria, per marcare di principio la propria contrarietà, ha chiesto di essere ritirata dal novero dei paesi beneficiari. A differenza dei 40 di cui ha parlato la scheda, che riguardano soltanto l'Italia e la Grecia, 16.000, 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia, questi 120.000 dovrebbero essere tolti non soltanto a Italia e Grecia, ma anche all'Ungheria. Ebbene, nonostante l'Ungheria sia tra i paesi che ne beneficerebbero, ha detto non voglio partecipare a questa cosa perché sono contraria al concetto della relocation, della ridistribuzione dei migranti. Ora, è importante dire che su queste cose si decide a maggioranza qualificata, si può decidere a maggioranza qualificata, e dunque i paesi che si sono messi di traverso, essenzialmente Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, ma la Polonia sta facendo un'evoluzione riguardo, possono essere messi in minoranza. Ed è quello che pensiamo possa succedere a questo punto l'8 ottobre. Però in generale in Europa si cerca sempre di non votare. Il voto serve più come diciamo così deterrente a chi voglia bloccare le cose, e soprattutto non si è mai votato su un argomento così delicato come gli affari interni, la possibilità, il diritto, diciamo, di un paese di accogliere o meno delle persone.
Francesco Maiani, appunto, l'abbiamo detto, per il momento di concreto, perlomeno sul numero, legato alle quote, ancora poco c'è. Ciò che è stato concretizzato ieri è comunque il rafforzamento, del dispositivo, militare, diciamo, chiamiamolo antiscafisti. Non è forse un caso che ci si sia messi d'accordo proprio su una misura di questo genere, di tipo di contenimento, diciamo così?
Diciamo, c'è una lunga storia, per cui, invece di fare avanzamenti sulla solidarietà nell'accoglienza, si prometteva aiuto ai paesi, diciamo, situati sulla frontiera dell'Unione contro l'immigrazione irregolare. Lo stesso accordo di Dublino, quando è stato, trasposto in diritto europeo nel 2003, cioè è stato reso un regolamento dell'Unione Europea. L'adozione del regolamento è stata accompagnata da una dichiarazione che tentava di rassicurare l'Italia, la Grecia, eccetera, dicendo: ma noi vi aiuteremo di più a combattere l'immigrazione irregolare. Per quanto mi riguarda, se ci portiamo sull'oggi e su questa questione della repressione nei confronti degli scafisti, sinceramente io non vedo come questo tipo di misura possa, non dico risolvere, ma anche contribuire a risolvere i problemi a cui è confrontata oggi l'Europa, nel senso che non ho l'impressione che affondando un paio di barche di scafisti e continuando l'opera di repressione penale che si sta facendo si possa bloccare, diciamo, si possano bloccare queste persone che sono disposte a rischiare la vita pur di salvarsela in un certo senso, no? E se posso permettermi di aggiungere una cosa, quello che mi colpisce, della reazione dell'Unione Europea, ma non ieri, in generale, è la sua spaventosa pochezza di fronte a quello che sta succedendo in Siria.
Questo poi effettivamente è un grande discorso che andrebbe alle origini del problema, uno delle origini del problema per cui poi abbiamo tante persone che scappano da casa loro. Professore, volevo chiederlo ancora, intanto
Posso solo aggiungere
sì,
una cosa rispetto a quello
certo.
che stavo dicendo? Diciamo, ci siamo abituati noi negli ultimi giorni a parlare di questa cosa come di un'emergenza esplosiva, va bene? Sento continuamente parlare di ondata migratoria o di addirittura assedio, o anche lei ha ricordato senza precedenti. È senza precedenti nei numeri, ma è una crisi? Nel senso, noi stiamo facendo una proiezione molto generosa sul numero di persone che arriveranno in Europa nel 2015. Diciamo che ne arrivano più di 1 milione, va bene? 1 milione e 2, 1 milione e 3. Saremmo su due persone per 1.000 abitanti nell'Unione Europea. E l'Unione Europea, che è la zona più prospera del mondo, non riesce a gestire una cosa del genere. Siamo 508 milioni di abitanti.
E sappiamo che ci sono paesi vicini come Libano e Turchia stessi che hanno, diciamo, un sovraffollamento di emigranti decisamente
Beh, sì,
superiore.
Eh beh sì, in Libano sono più del 20% della certo. popolazione, alcune, mm-hmm. secondo alcune stime siamo sul 30%.
Sì. Professore, no. volevo chiederle adesso, andare su un fatto molto concreto che ha anticipato, diciamo, l'incontro di ieri, e cioè il fatto che diversi paesi abbiano sospeso il sistema Schengen e quindi in pratica sono stati reintrodotti i controlli alle frontiere. In questo senso è comunque un segnale piuttosto forte rispetto proprio anche ai concetti cardine che reggono l'Unione Europea.
Sì, diciamo, questa è la conseguenza del fatto che il cosiddetto sistema europeo d'asilo vive su una premessa che si sta rivelando, diciamo, falsa, cioè che possiamo vivere in un sistema con frontiere aperte fra di noi, ma mantenendo 32 sistemi d'asilo separati, se conto anche i paesi come la Svizzera, che sono associati al sistema di Dublino. Diciamo, di fronte, appena succede che arriva un certo numero, che ci sono un certo numero di arrivi su un paese come l'Italia o come la Grecia, e che quel paese poi non blocca interamente l'afflusso, come peraltro è abbastanza naturale nell'ordine delle cose, il sistema va in fibrillazione immediatamente, va in crisi immediatamente. Quello a cui stiamo assistendo noi è in qualche modo la naturale conseguenza di questo difetto di fabbricazione. Se poi aggiungiamo che non ci sono forti misure di solidarietà per sostenere gli stati membri che sono in difficoltà, diciamo, ci sono tutte le condizioni perché questo sistema sia molto fragile e molto instabile.
Detto del fatto che comunque ogni paese può reintrodurre i controlli, Schengen lo prevede provvisoriamente, risposta secca, professore, quanto può durare la sospensione di Schengen? Giorni, settimane o addirittura mesi?
Ma dunque, adesso non dovrei andare a riverificarmi il libro delle regole. Da quello che ricordo, diciamo che c'è un limite massimo di tempo che è stabilito dal regolamento e che credo che si
massimo conti. Massimo 6 mesi rinnovabili. Settimana.
Sì, stiamo parlando di settimane, sì. fondamentalmente. Mm-hmm. E io non credo che nel giro di qualche settimana noi avremo risolto i problemi con cui siamo confrontati oggi.
E questo è piuttosto...
6 mesi rinnovabili.
Ecco, 6 mesi, dice Thomas Miglierina da Bruxelles.
Grazie.
Stefano Bottoni, si parlava di fibrillazione, una zona in fibrillazione è quella ungherese, sappiamo che è proprio sulla rotta balcanica. Ieri c'è stata la chiusura di una zona di passaggio molto, molto frequentata sul confine con la Serbia. Ci puoi raccontare qualcosa dal tuo punto di vista?
Sì, dunque, sto seguendo le notizie. A mezzanotte è stato, intorno alla mezzanotte più o meno, è stato chiuso quel passaggio, diciamo, irregolare, che era lungo la ferrovia che collega i due paesi, che era stato utilizzato nelle settimane successive da migliaia e migliaia di migranti. Pensate che soltanto ieri sono entrati in Ungheria, secondo i dati della polizia, poi molti altri sono entrati senza venire neppure conteggiati, circa 10.000 persone. Tutte queste persone oggi sono in viaggio o sono già arrivate in Austria. Non è chiaro, naturalmente, se dall'Austria potranno e come e quando proseguire il loro viaggio verso la Germania. Il secondo punto, quindi la chiusura di questo passaggio ha delle conseguenze in questo momento ancora incalcolabili, nel senso che gli stessi migranti ora si stanno affollando a Röske, a Horgos, in Vojvodina, in Serbia, attorno alla frontiera, e sono molto indecisi sul da farsi, perché le autorità ungheresi hanno istituito una nuova procedura. Praticamente si può passare attraverso i punti di frontiera regolari, si viene registrati, si fa domanda, ma la domanda viene quasi automaticamente respinta, la domanda per lo status di rifugiato, nel caso non fosse già stata presentata in Serbia. Cioè, chi fa domanda in Ungheria oggi dovrebbe poter dimostrare che aveva presentato domanda precedentemente in Serbia e che questa domanda era stata gestita in modo incompleto dalle autorità serbe, quindi c'è bisogno di un'altra revisione. Gli ungheresi pensano così di poter restituire alla Serbia, che viene dichiarata paese sicuro, questi migranti. Il governo serbo invece ha già detto che non intende riaccoglierli, quindi al confine si creerà probabilmente una situazione di difficoltà, anche se per ora non ci sono state scene di panico, scene di violenza. Un punto soltanto sul problema sì. più generale, dalla prospettiva ungherese. In Ungheria sono transitate dal 1 gennaio a ieri circa 200.000 persone, circa 100.000 di queste nella sola estate, con un'escalation nelle ultime 2-3 settimane, soprattutto in conseguenza dell'annuncio tedesco. L'annuncio tedesco di poter ospitare i profughi siriani, che ha davvero lanciato dalla Turchia, dalla Grecia, un'incredibile corsa negli ultimi giorni di agosto e nei primi 10 giorni di settembre verso la terra promessa. Io credo che, e su questo ci dovrebbe essere poi una discussione a livello europeo, qui non soltanto politica ma anche a livello intellettuale, credo che ci voglia una riflessione su quanto sia stato intellettualmente onesto da parte delle elite europee promettere ciò che poi le classi dirigenti, ma soprattutto una buona parte della popolazione degli Stati membri, in realtà non vuole, cioè un'accoglienza indiscriminata. Io in questo momento mi trovo in Germania, in una piccola città universitaria, tra l'altro della Germania Est, dell'ex Germania Est, che ha 100.000 abitanti e che entro la fine dell'anno dovrebbe ospitare, secondo le ripartizioni tedesche fra i vari Länder, circa 2.000 migranti. Non oso immaginare quali possano essere le reazioni, visto che sappiamo che in un paese come la Germania, a parte la solidarietà ufficiale promossa anche dai media, però sappiamo che ci sono stati durante quest'anno e ci sono continuamente atti di violenza fisica, quindi non soltanto verbale ma fisica, nei confronti dei rifugiati.
Soprattutto nella Germania dell'Est. E rimaniamoci in Germania. Lucia Mottini, tu sei a Monaco. Ieri è stata una giornata di relativa calma, proprio perché la Germania poi ha iniziato comunque a reintrodurre i controlli alla frontiera. Qual è la situazione attuale proprio a Monaco, là dove sono approdati nelle scorse settimane migliaia e migliaia di rifugiati?
Ma la situazione qui, come dicevi tu, si è notevolmente calmata, perlomeno alla stazione di Monaco. Ieri sono arrivati pochissimi rifugiati e comunque c'è un sistema di gestione del flusso che è veramente eccezionale, quindi non si percepisce alla stazione nessuna pressione per l'arrivo di queste migliaia di profughi. Ricordiamo che in due settimane sono state circa 67.000 le persone giunte qui per chiedere asilo. Quindi una relativa calma. La cosa che invece si notava era proprio un disagio a livello di utenza, perché chiaramente c'erano molti treni bloccati e poi anche alcuni treni requisiti per trasportare i profughi verso altre città della Germania. Qui l'emergenza comunque continua e ci si aspetta comunque l'arrivo ancora di altre ondate di profughi, perché comunque, anche se sono stati ristabiliti i controlli alla frontiera, questo non significa che il sistema d'accoglienza d'asilo non funzioni più, quindi i profughi possono comunque chiedere asilo in Germania, verranno smistati però a partire dai posti di frontiera. E tutto questo crea naturalmente un certo dispetto rispetto a Berlino, rispetto al governo, perché ci si rende conto che un grandissimo sforzo è stato fatto qua a Monaco, però almeno questo diceva domenica il sindaco di Monaco, qui non si sente un sostegno veramente forte da parte del governo centrale, perché è ancora Monaco che deve cercare di smistare i profughi verso altre città chiedendo la collaborazione dei Länder, degli altri Länder, cosa che non è sempre facile da ottenere.
Sì, mancanza di collaborazione internazionale, questo è quanto fuoriesce dai vari incontri ufficiali, ma poi c'è anche, come dire, qualche polemica proprio su una mancanza di collaborazione interna. Thomas Miglierina, proprio parlando della Germania, il fatto che la Germania abbia reintrodotto i controlli alle frontiere domenica sera e che lunedì sera fosse previsto questo incontro, probabilmente non è casuale, è una sorta di arma per cercare di scardinare un po' l'opposizione di certi paesi, soprattutto di quelli dell'est. Possiamo considerarlo così?
Beh, è un combinato di cose. C'è la pressione di cui parlava Lucia Mottini, che viene dal basso su Angela Merkel, e c'è il desiderio di Angela Merkel di dire: noi faremo la nostra parte, non la faremo da soli, non pensate, come si fa sempre più spesso, che alla fine risolve tutto la Germania. La quale Germania, è il caso di dirlo, è vero che a un certo punto ha detto non che non avrebbe più applicato Dublino, ma che non avrebbe più rispedito indietro i siriani, come peraltro è possibile fare all'interno delle regole di Dublino, che sono più flessibili di quanto si pensa. Ma io ero a Kos due settimane prima della decisione della Germania e c'erano già migliaia di persone che arrivavano a Kos e che poi abbiamo visto alla frontiera della Macedonia e che abbiamo visto in altre parti delle frontiere esterne dell'Europa, ben prima che Angela Merkel dicesse non li rispediamo. Che ci debba essere un controllo alle frontiere esterne dell'Unione Europea non lo dice solo Viktor Orban, lo dicono le regole delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Più problematico è il fatto che Orban, solitamente quando si esprime in ungherese, un po' meno quando si esprime in inglese, ma quando si esprime in ungherese insiste invece molto sul fatto che bisogna avere che questi profughi siano in gran parte musulmani e non cristiani, e dice cose tipo avremo bene il diritto di decidere quanti musulmani abbiamo in casa. C'è tutta una visione del musulmano uguale terrorista che impera non soltanto in Ungheria, perché la stessa Cipro ha detto vogliamo prenderli ma preferiamo prendere dei cristiani, e che va un attimo ritoccata quando, a cominciare da Papa Francesco, ma citerei anche la Chiesa Ortodossa Serba, si parla invece di accoglienza.
Prima di sentire il professor Maiani, volevo così chiedere a Stefano Bottoni se quanto le idee di Orban quanto siano seguite proprio dalla popolazione ungherese, se Orban insomma ha dietro di sé comunque il supporto del suo popolo.
Su questo devo dire di sì, cioè tutti i sondaggi d'opinione dicono che su questo anche i partiti di anche gli elettori dei partiti di opposizione di sinistra, almeno in gran parte, 50-60%, sono con Orban. Devo dire che su questo Orban è riuscito a non soltanto a ricompattare il suo partito, ma anche a cementare il consenso. Volevo fare un'ultima piccola notazione sul discorso delle quote, perché credo che non è stato, cioè si fa molta fatica in realtà a inquadrare questo tipo di problema, cioè l'opposizione ungherese, ma non soltanto ungherese ma anche slovacca, appunto ceca, in parte polacca o romena, la Romania non era stata menzionata, ma è pure molto scettica su questa idea delle quote, nasce da una considerazione che chiunque ha vissuto tra questi rifugiati, io l'ho fatto per qualche giorno un paio di settimane fa alla stazione come volontario, ho parlato con tante persone, può fare. Queste persone sono in parte rifugiati politici, cioè stanno scappando dalla guerra, anche se molti non scappano ora dalla Siria, ma scappano o stanno andando via dai campi profughi del Libano e della Turchia, dove sono stanziati ormai da tempo in condizioni molto difficili, ma sono profughi che vogliono scegliere la loro patria. Questo è un problema. Cioè queste non sono persone che sono disposte ad accettare il primo alloggio disponibile.
Quindi sostiene che in pratica obbligarle, che ne so, a stare in Ungheria rischia di
essere io sostengo, ma devo dire, non credo di essere il solo, che sia non soltanto controproducente, incoraggia il traffico di esseri umani, perché queste persone si sposteranno quasi immediatamente, illegalmente se non possono farlo legalmente, nei paesi che esse stesse hanno scelto all'ingresso, e cioè la Germania, la Svezia, la Norvegia, sono pochissimi questi paesi, tutti gli altri non vengono neanche presi in considerazione. Quindi noi stiamo, come dire, decidendo in modo astratto di quote, ma noi, come dire, stiamo decidendo senza consultare, senza avere in testa quello che queste persone hanno capito di questa situazione europea. Queste persone hanno capito di questa situazione europea che, se si preme alle frontiere in modo compatto, se si riesce ad attrarre l'attenzione dei media, si scardinano queste regole, così come è stato scardinato in questo momento Dublino 3, nel senso che l'Ungheria non avrebbe dovuto farli passare dalla Serbia, l'Austria non avrebbe dovuto farli passare dall'Ungheria, tutto questo non è successo e 100.000 persone sono arrivate o stanno arrivando in Germania in modo totalmente incontrollato.
E altre arriveranno. Sì. Francesco Maiani, proprio sulla questione delle quote, effettivamente si tende a questo punto a ridurre tutta, come dire, la politica migratoria europea quasi a dei numeri, a delle cifre, a delle quote vincolanti oppure no. È forse un po' riduttivo in questo senso?
Assolutamente. Mi permette prima di fare una piccola puntualizzazione un po' professorale?
Prego.
Istintivamente ho detto settimane sulla Schengen ed è così. Nel senso che il periodo di sospensione di 6 mesi a cui si è riferito il vostro corrispondente è un periodo che vale se il Consiglio decide la sospensione, ma l'introduzione unilaterale e senza preavviso da uno Stato membro è una cosa che può durare 10 giorni, rinnovabile per periodi di 20 secondo il codice. Quindi è una situazione che dovrà evolvere molto rapidamente e il Consiglio dovrà decidere su queste cose prima che si possa andare avanti. Vengo alla sua domanda. Sono totalmente d'accordo con quello che è appena stato detto, che questa idea delle quote, diciamo, è benvenuta solo perché apre il dibattito sulla solidarietà, un dibattito che praticamente non si era fatto in precedenza. Bene. Però come soluzione è molto inadeguata e non tiene conto dell'esperienza che abbiamo fatto con 20 anni di Dublino. L'esperienza che noi abbiamo fatto con 20 anni di Dublino collettivamente come Europa dovrebbe averci insegnato che diciamo, i rifugiati hanno spesso un'idea di dove vogliono andare e seguono quest'idea talvolta con grande determinazione. E fare quote astratte, io ho letto la proposta della Commissione, neanche gli si chiede in che paese vorrebbero andare. Cioè si fa un'assegnazione così totalmente nel vuoto e si chiede solamente al governo se ha dei posti, ma quelli sono esseri umani, cioè non sono sacchi di caffè. Quindi non è che possiamo distribuirceli come se fossero oggetti inanimati, o meglio, lo possiamo fare e poi subire le conseguenze. Le conseguenze sono un sistema che fondamentalmente non funziona per motivi che adesso non mi posso dilungare a spiegare. Vorrei fare un'ultima piccola precisazione a proposito di questo. Molte delle misure che sono state prese nei paesi dell'est e la loro posizione rispetto alle quote riposa su una premessa che è fondamentalmente sbagliata, cioè anche questa misura dell'Ungheria di dire noi vi riconosciamo come rifugiati solo se avete già chiesto l'asilo in Serbia, il che è divertente perché poi gli applicheranno la clausola dei paesi terzi sicuri e li rimandano lì.
Sì, non ha nessun almeno nelle intenzioni.
Sì, non ha, esatto, almeno nelle intenzioni, bravissimo. Non ha nessun fondamento in diritto internazionale dei rifugiati. Cioè nella Convenzione di Ginevra non è scritto da nessunissima parte che uno che scappa dalla persecuzione poi debba fermarsi nel primo villaggio che ha incontrato dopo la frontiera.
Sentiamo Thomas Miglierina, in questo c'è sensibilità da parte di coloro che si stanno promuovendo l'idea delle quote vincolanti a Bruxelles?
Sì, è chiaro che la soluzione non è semplice, ma è un passo in avanti rispetto all'assenza totale di misure che c'è in questo momento. Il motivo per cui molti rifugiati non vogliono fermarsi in paesi come l'Ungheria o altri non è perché non amino il gulash, ma perché a parità di condizioni lo stesso rifugiato, prendiamo siriano, in Svezia ha il 70% di possibilità di essere accolto, in Germania qualcosa di simile, in Ungheria ha il 90% di possibilità di essere spinto. Certo, c'è anche poi l'attrattività economica e non solo di un paese come la Germania, persino noi vorremmo andare in Germania, figuriamoci i rifugiati siriani, ma intanto si parla di accoglienza per persone che hanno oltre il 75% per nazionalità che hanno oltre il 75% di accettazione normalmente, quindi siriani, eritrei adesso anche gli iracheni. È chiaro che poi in uno spazio senza frontiere le persone possono muoversi, ma un conto è il fatto che possano muoversi, un conto è il fatto che per esempio abbiano i documenti per risiedere, per cercare lavoro altrove, sì. Cosa che nel caso di chi viene accolto, tra l'altro stiamo parlando di richiedenti asilo, non stiamo parlando di persone che hanno ancora ricevuto l'asilo, quindi una parte almeno teoricamente di queste persone potrebbe non ricevere asilo. E comunque torno sì. Al mio primo discorso, la soluzione di dividerseli è l'alternativa ad un sistema che sotto pressione invece di creare solidarietà si incrina.
E sono indicazioni piuttosto evidenti.
Una cosa?
Rapidissimamente.
Sì, ci dimentichiamo che invece uno dei grandi fattori che orientano le scelte di chi sceglie un paese sono le connessioni familiari.
Sono totalmente d'accordo, volevo proprio intervenire su questo.
Le connessioni familiari sono previste nello stesso sistema Dublino, è un criterio che viene prima del paese di primo ingresso. Il paese di primo ingresso è solo la terza parte.
In modo del tutto insufficiente.
Permettetemi di chiudere però la puntata, visto che questa è una giornata anche dedicata proprio alla raccolta di fondi, perlomeno in Svizzera a favore dei rifugiati. Ci colleghiamo con Eugenio Ielmini, il delegato per la Svizzera italiana della catena della solidarietà, buongiorno.
Buongiorno dal centralino.
Ci stiamo dilungando, purtroppo evidentemente il tema è di quelle caldi. Come è iniziata la giornata? Gli svizzeri italiani si stanno mostrando solidali?
È iniziata bene, ma direi che gli svizzeri si stanno mostrando solidali. Sono stati raccolti ormai più di 500.000 di franchi in tutta la Svizzera, una parte dei quali nella Svizzera italiana, quindi il problema è sentito. Voi avete parlato a lungo dei rifugiati in Europa, io ricordo che ci sono poi milioni di persone in Libano, in Giordania, in Iraq, in questi campi da anni ormai in situazioni abbastanza precarie, e non stiamo parlando di pacchi postali, ma appunto di persone, di bambini, di donne e di uomini.
Mezzo milione oggi, che vanno ad aggiungersi ad altri milioni già raccolti nelle scorse settimane.
Finora sono stati raccolti oltre 6 milioni nelle scorsi giorni, nelle scorse settimane, quindi questa giornata speriamo che possa contribuire ulteriormente a raccogliere fondi. Ricordiamo che in questi, dal 2012 la catena ha già investito 23 milioni di franchi in aiuto a questi rifugiati.
Cosa fare quindi concretamente per...
Sostanzialmente io direi la prima cosa da fare è formare il numero telefonico 0800 87 0707. Chi poi volesse entrare sul sito della catena lo può fare, oppure un versamento sul conto corrente postale 10, lineetta 15.000, lineetta 6 con la menzione rifugiati.
Un piccolo gesto dunque a favore dei rifugiati, coloro che insomma stanno vivendo una situazione davvero straordinaria. Basta a poco. Io ringrazio Eugenio Elmini, così come ringrazio tutti i nostri ospiti. Torniamo domani da Palazzo Federale per le Camere Federali, appuntamento alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2 dalla redazione Modem e da Nicola Lyon dal microfono. Buona giornata a tutti.